Buongiorno carissimi. Sappiamo che la difficile realtà che stiamo vivendo pone molti interrogativi, ma c'è una domanda particolare che mi sono posto e che estendo anche a voi. Che influenza ha questa realtà sul mio rapporto con Dio, sulla mia percezione di Dio? Mi ha fatto riflettere un commento apparso recentemente sulla pubblicazione Per l'ora che passa, scritto dalla nostra Deborah Buselli, che usa una bella immagine per parlare della nostra percezione di Dio. Ha paragonato i limiti umani nella percezione di Dio ai disegni dei bambini alle prime armi con le matite colorate. Penso che li avrete visti disegnare dei buffi pupazzi fatti di palline e stanghette per rappresentare i propri genitori. E con quanto compiacimento li osservano e li mostrano, convinti di aver riprodotto la realtà con una certa fedeltà. Di fronte a questa immagine mi sono domandato se sia così estraneo per noi il pericolo di avere una limitata percezione delle qualità di Dio, con l'effetto di sminuire il valore infinito della sua grandezza e della sua potenza. Vorrei quindi condividervi alcune riflessioni proprio sul tema della percezione di Dio, partendo da quanto l'Apostolo Paolo scrive nella sua lettera ai Romani. Le qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Percepire significa acquistare coscienza di una realtà attraverso stimoli sensoriali, un profumo, un suono, una vista, un contatto. Per Paolo è il percepire le opere di Dio che permette di vedere le sue qualità. Nelle mie considerazioni mi limiterò a quel fin dalla creazione del mondo, benché sappiamo bene come le qualità invisibili di Dio siano visibili in tutta la sua rivelazione. Pensiamo a Gesù, descritto dall'Apostolo Paolo stesso come immagine del Dio invisibile. Fermiamoci dunque al racconto della creazione. Per sei volte leggiamo che Dio vide ciò che aveva fatto ed era buono. Poi, ammirando tutto l'insieme della sua opera, vide che era molto buono. Andando avanti nella lettura, troviamo che nel sesto giorno Dio ha concluso l'opera della creazione. Il sesto giorno furono compiuti i cieli e la terra. Ma se così è, perché più avanti viene detto che il settimo giorno Dio compì l'opera che aveva fatta? Effettivamente, Dio fece ancora qualcos'altro e ci viene detto in cosa consiste il completamento della sua opera: il riposo. Solo che per Dio il riposo non è inoperosità, non è un dolce far niente. Dio opera nel settimo giorno benedicendolo e consacrandolo a sé. Il riposo di Dio sta a significare che tutto quello che Egli ha fatto è perfettamente compiuto e armonioso. Il riposarsi di Dio è fatto di ammirazione, di contemplazione, di compiacimento, di benedizione e di santificazione della bellezza e dell'armonia del mondo da Lui creato. Un mondo fatto di luci, di suoni, di profumi, di sensazioni. In altre parole, della fisicità espressa dalla vita pulsante e vibrante che permeava armoniosamente la creazione. L'atto di benedire e santificare il settimo giorno sottolinea che tutta la creazione è stata compresa nella benedizione di Dio. Ammirare contemplare, soffermarsi, apprezzare, amare il bello e il buono. Se siamo capaci di cogliere tutto questo che l'armonia della creazione mostra, allora possiamo percepire, cioè vedere qualcosa delle qualità del Dio invisibile. Ho parlato di armonia. Che bella parola. A cosa ci fa pensare? Sul piano umano, la parola armonia dovrebbe farci pensare alla reciproca concordia di sentimenti, di pensiero, di opinioni, di finalità. A questo proposito, apro una breve parentesi per far notare tre dichiarazioni di Dio riguardanti l'aspetto centrale della creazione, l'uomo. Viene detto che lo ha creato a sua immagine e somiglianza, cioè gli ha trasmesso qualcosa di molto importante di sé. È dunque Dio che ha posto il fondamento dell'armonia tra l'uomo e Dio stesso. Li ha creati maschio e femmina, cioè ha stabilito la diversità di genere e di ruoli. È dunque Dio che ha stabilito le basi dell'armonia relazionale tra l'uomo e la donna. Viene detto che li benedisse entrambi, cioè ha rivolto loro parità di considerazione e parità di dignità. È dunque Dio che ha manifestato loro il suo favore, assegnandogli così dei compiti e degli scopi da vivere in armonia con il creato. La benedizione che Dio rivolge all'uomo e alla donna dimostra come ai suoi occhi essi rappresentino il culmine della creazione. Ora sì, che la creazione si presenta in tutta la sua splendida completezza e armonia. Sappiamo purtroppo qual è stata la conseguenza della disubbidienza di Adamo ed Eva. Addio armonia. Con Dio, tra di loro e verso la natura e l'ambiente. Vediamo bene come da quel momento e nel corso della storia fino ad oggi questo armonioso piano divino sia stato e venga largamente disatteso. Ma se Dio ha creato l'uomo e la donna a propria immagine e somiglianza, vuol dire che ha instillato in loro anche la facoltà di percepire il buono, il bello e l'armonia. Se così non fosse, perché ci ha fornito di occhi, di orecchie, del naso, della pelle? Sono solo dei mezzi tecnici idonei a stimolare azioni e reazioni fisiche? O servono forse anche per permetterci di percepire e accendere in noi sentimenti, sensazioni, emozioni? Ma torniamo all'autore della Genesi. Egli non si accontenta di raccontare il Dio che opera. Vuole anche parlarci del Dio che vede, del sentimento di ammirazione che prova, del suo compiacimento e infine della sua approvazione. Proviamo allora ad entrare un po' di più nella comprensione del vedere di Dio. Il vocabolo ebraico usato per descrivere ciò che Dio vede è tob, che forse si pronuncia tob, non lo so. Tutto ciò che Dio ha creato è tob. Questa parola ebraica racchiude in sé diverse sfumature di significato che è difficile da tradurre nelle lingue moderne con una sola parola che le comprenda tutte. Nel vocabolo originale è presente un senso morale che viene reso con buono. Tutta la creazione è una realtà interamente positiva, equilibrata, interconnessa. È come la trama di un tessuto formata da tantissimi fili colorati e è dal loro intreccio perfettamente ordinato che prende forma e percepiamo l'armonia del disegno. Il termine contempla inoltre un senso estetico, bello, piacevole a vedersi. Dio è l'autore della bellezza in tutte le sue accezioni. C'è poi un senso di carattere pratico, ovvero di utilità, di conforme al suo scopo. La creazione è to perché risponde perfettamente al progetto e agli scopi di Dio. È interessante notare che proprio per questa ricchezza di significati la parola ebraica tov viene resa nella versione in greco della Bibbia dei 70 con tre diversi vocaboli: kalos, bello, agazos, buono, krestos, utile. La bellezza del creato, compreso l'uomo che ne è al centro, diventa la prima via non solo per riconoscere l'esistenza e la presenza di Dio, ma anche per percepire le sue qualità invisibili, l'eterna potenza e divinità, quindi la sua grandezza. I tre significati della parola Tov racchiudono in sé la ricchezza, la bellezza, il senso dell'armonia nella creazione come preciso atto della volontà di Dio. Dio vide che la sua opera era una cosa buona, molto bella, utile e in totale armonia. Dio prende un piacere entusiastico nell'ammirare la sua creazione. Di fronte a tanta meraviglia, come non sentir nascere in noi spontaneo un sentimento di gratitudine che ci porti a lodare Dio, una lode che prorompe dal contemplare, ammirare, apprezzare la bellezza e l'armonia della creazione, ma anche dal rispettarla e conservarla. Ecco che il buono, bello, utile diventa un invito rivolto a noi per comprendere il disegno divino che ne è all'origine e nel quale siamo tutti profondamente compenetrati, intessuti. Il creato è una realtà positiva perché è uscito dalla bocca e dalle mani di Dio. La scrittura non dimenticherà mai questo principio. Il termine Tov ci indica quindi come Dio vede la creazione, il suo carattere morale, buono, il suo carattere estetico, bello, il suo carattere pratico, utile. Tutto è retto dallo sguardo amorevole di Dio che vede quanto ha fatto e se ne compiace. Da questa bontà e bellezza sgorga ancora quel canto di lode di cui i salmi e altri scritti biblici nella loro ricchezza poetica ne sono l'espressione. Ma la bellezza, in tutti i suoi molteplici aspetti artistici, diventa anche espressione della gloria di Dio e accompagnerà tanti particolari avvenimenti descritti nella sua parola. Pensiamo alla dettagliata, minuziosa descrizione relativa alla costruzione dell'arca e del tabernacolo. Possiamo leggerlo in Esodo dal capitolo 25 in avanti, ma cito un passo di Esodo 31, molto significativo, esplicativo in questo. Dio parla a Mosè e gli dice: vedi, io ho chiamato per nome Bezalel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ho riempito dello spirito di Dio per dargli sapienza, intelligenza e conoscenza per ogni sorta di lavori, per concepire opere d'arte, per lavorare l'oro, l'argento e il bronzo. E che dire ancora della costruzione del Tempio, della descrizione, dei dettagli, di tanta magnificenza. E per non parlare della musica con i suoi strumenti, del canto, che spazio occupa nel piano di Dio. Quanto è stupefacente la descrizione della nuova Gerusalemme che scende dal cielo, come leggiamo e invito a leggere in Apocalisse capitolo 21. Ma c'è una pagina dell'Apocalisse che mi ha molto colpito. a dimostrazione della grande considerazione di Dio verso la bellezza delle arti, viene descritto fino a che punto si spingerà la manifestazione del suo giudizio finale. In Apocalisse, al capitolo 18, leggiamo infatti: «Poi un potente angelo sollevò una pietra grossa come una grande macina e la gettò nel mare dicendo: così, con violenza, sarà precipitata Babilonia, la gran città, e non sarà più trovata. In te non si udranno più le armonie degli arpisti, né dei musicisti, né dei flautisti, né dei suonatori di tromba, né sarà più trovato in te artefice di qualunque arte. Non si udrà più in te voce di sposo e di sposa». Capite? Da parte di Dio l'assenza di musica, di arte e di poesia è una punizione tremenda. Riusciamo a immaginare un mondo dove viene a mancare qualsiasi espressione artistica e poetica? Se sì, vuol dire che siamo capaci di immaginare un mondo senza Dio. Chiediamoci ora, cosa ne è della nostra percezione delle qualità di Dio? Forse possiamo pensare che il parlare di bellezza, di poesia, di arte, di armonia scaturisca da una lettura romantica o astratta del racconto biblico della creazione e non solo. Chiediamoci piuttosto se non si è forse con troppa facilità portati a trascurare il senso del bello e del buono, ponendo invece l'attenzione molto di più sul senso materiale, pratico delle cose. A cosa mi serve? Quanto mi è utile? Che vantaggio mi dà? Riportiamo per un istante il nostro pensiero al momento della tentazione di Adamo ed Eva. Leggiamo che la donna, provocata da Satana, osservò che l'albero era buono per nutrirsi, che era bello da vedere e che l'albero era desiderabile per acquistare conoscenza. La tentazione di Satana non si è manifestata con l'esaltazione del buono e del bello dell'opera di Dio, bensì distorcendo ed enfatizzando il senso dell'utilità egoistica dell'albero, desiderabile per acquistare, per diventare, soffocando così l'armonia che caratterizzava i tre significati racchiusi nel vedere di Dio. Gli effetti del peccato si manifestano dunque anche nel modo distorto con cui si è portati a vedere le cose, appunto privilegiando il senso dell'utilità, del vantaggio personale che ne può derivare. Il senso del bello e del buono e dell'armonia passa così in secondo piano, se non addirittura trascurato. Ma è reale anche la tendenza ad abituarsi alle cose che ci circondano, portandoci così all'indifferenza verso di esse. Tutto questo potrebbe allontanarci dal percepire nella sua completezza il senso della bellezza, della bontà che Dio ha profuso nella creazione, dove al centro ha posto l'uomo perché ne godesse. Occorre dunque essere consapevoli del pericolo che possiamo correre nel perdere la capacità di percepire le qualità di Dio attraverso l'armonia del creato in tutte le sue manifestazioni. Non corriamo il rischio di essere come quei bambini alle prime armi con il disegno, che non sanno andare oltre a una buffa e schematica rappresentazione della realtà. Facciamo attenzione a come disegniamo il nostro Padre Celeste nella nostra mente e non limitiamoci a palline e stanghette nella nostra visione di Dio. Certo, sappiamo che il peccato ha rovinato ogni cosa, ma Dio vuole conservare e rinnovare in noi i sentimenti di cui abbiamo parlato e la capacità di percepire la sua grandezza. Spero che queste riflessioni, sia pure nella loro limitatezza, possano incoraggiare a mantenere sempre stabile e costante l'attenzione verso il nostro grande Dio, per essere sempre di più disposti a vedere e gustare le sue qualità attraverso le sue opere. Mi ricollego infine al passo da cui siamo partiti. Le qualità invisibili di Dio, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. A questo passo accosto l'esclamazione del salmista: «Quanto sono numerose le tue opere, Signore! Tu le hai fatte tutte con sapienza. La terra è piena delle tue ricchezze». E aggiungo la dichiarazione di stupore espressa da Giobbe: «L'orecchio mio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto». Che il senso di ammirazione per tanta straordinaria ricchezza, bellezza e armonia con cui il Signore ha riempito la terra possa colmare la nostra vita di gioia, di gratitudine e di lode, malgrado e a dispetto del coronavirus. Buona domenica a tutti.